Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari saluti a tutti da Ferruccio,
Luisa
e Luisa Maddalena.
Bentornati all'ascolto della nostra rubrica sui servizi sociali con Radio Maria e Patronato Acli. Non dimentichiamo i continui messaggi della Regina della Pace che ci è sempre vicina. Ascoltiamola, ma soprattutto seguiamola giorno per giorno. Oggi ritorna con noi la dottoressa Luisa Maddalena Medolago Albani, che ci intratterrà su un tema particolare, in questo primo giorno della settimana che ci porta alla Santa Pasqua. E qui con la regista Luisa Oneto. A voi la parola.
Grazie. In una trasmissione sui servizi sociali siamo abituati a sentir parlare di provvidenze varie, di sussidi, di legge 104, indennità di frequenza per i minori, di accompagnamento, pensioni di invalidità, di reversibilità, di amministratori di sostegno e quant'altro. Quello che non ci aspettiamo è di parlare di risorse più o meno evidenti che molte persone hanno. Si parla di fragilità. Si coniano sempre nuovi neologismi, la ripetizione, ma fa niente, girando intorno ai problemi reali e a volte anche problemi molto gravi. Per fortuna, ogni tanto si scoprono delle realtà nascoste, strutture e organizzazioni che riconoscono e riescono a valorizzare capacità presenti in nuce, ma misconosciute e accantonate, quando non mortificate e soffocate nel nascere. Abile, disabile, diversamente abile, miserabile, e ci siamo, miserabile. Dalle competenze funzionali passiamo alla letteratura francese. Non credo proprio che Victor Hugo, l'autore dei Miserabili, immaginasse un accostamento tanto insolito del suo capolavoro. Ci è riuscita con grande competenza, con entusiasmo e dedizione, la regista Luisa Oneto, che oggi è qui con noi, e che ha portato sul palcoscenico un'ottantina di personaggi, appunto, abili, disabili, professionisti e dilettanti. Apro una piccola parentesi, Luisa Oneto con suo marito Silvio Scarpolini insieme hanno messo su un gruppo musicale, Scarpolini, Oneto, e appunto questo gruppo musicale è stato chiamato la famiglia Scarponi, di cui adesso ascoltiamo anche un piccolo brano.
Riprendiamo?
Sì. Allora, dopo l'esperienza dell'Albero Azzurro, trasmissione televisiva della RAI per bambini... Scusa, dovevi parlare tu.
Mi presento, ciao a tutti. Sono molto emozionata e vi ringrazio di essere qui tra voi. E quindi mi sento come a casa e voglio parlare agli amici di Radio Maria, agli ascoltatori, raccontandovi un po' la mia storia per farvi capire come siamo arrivati a questi miserabili. Infatti io mi diplomai all'Accademia dei Filodrammatici di Milano e feci questa esperienza televisiva all'Albero Azzurro, questa trasmissione per bambini, e mi chiesero di incontrare poi vari bimbi d'Italia. E così realizzai proprio il mio sogno, portare la musica e il teatro a tutti i bambini e bambinoni, come dice appunto il sottotitolo del CD che avete appena ascoltato, portando appunto attraverso i talenti della nostra famiglia e, faccio un inciso, seguire quindi le tracce della famiglia von Trapp, che è questa famiglia a cui si è ispirato il film Tutti insieme appassionatamente, che è una storia vera poi la famiglia von Trapp. E come loro anche noi abbiamo cresciuto e dato sostentamento ai nostri figli grazie ai nostri talenti. E infatti Silvio compose la prima canzone che secondo la mia idea si doveva ispirare alla strega pasticciona. La strega pasticciona! Una strega buona ma confusionaria come la sottoscritta. E via via così le altre canzoni ispirate sulla vita quotidiana di tutte le famiglie, di tutto ciò che avviene nelle case di tutti i bambini, insomma. E la scenografia itinerante era proprio una casettina componibile con all'interno delle stanze dove c'erano gli ospiti più fantasiosi, ma soprattutto il calore del focolare degli affetti familiari.
Quindi oggi sei qui per parlarci della messa in scena dei Miserabili, forse non soltanto di questa curiosa esperienza sicuramente innovativa e ricca di sorprese e di soddisfazione, almeno per me è stata una grossa sorpresa. Quindi Luisa, vuoi dirci come è cominciata questa iniziativa e da dove è venuta la spinta a realizzarla?
Comincio ben 20 anni or sono. L'associazione Anaconda di Varese mi chiamò per propormi un laboratorio che mettesse gli assistiti in condizione di comunicare con la parola.
Scusa, di che tipo di assistiti parliamo?
Io non sono un'educatrice specializzata, cerco con le mie parole di spiegarvi le difficoltà degli ospiti. Allora, l'handicap degli ospiti è molto grave. Si riscontrano difficoltà motorie, di linguaggio, di relazione, di comunicazione, anche non verbale, stereotipie comportamentali, insomma. Ma quando sentì dirmi dalla allora direttrice Nietta Ballerio nessuna disabilità può escludere a priori la parola, fu per me come una sferzata, una folgorazione, perché io ho inteso proprio la parola con la P maiuscola.
Scusa se parlo da profana, ma che cosa c'entra la parola con la P maiuscola col teatro e con l'handicap?
Il teatro utilizza la parola e la comunicazione anche non verbale, ma per un regista diventa una scelta ben precisa quella di restituire invece la parola con la P maiuscola per edificare, stupire, curare il pubblico a cui è destinata. Cerco di spiegare meglio. Non è scontato fare il teatro cosiddetto di parola, proprio perché è un modo di fare cultura più profondo, più rispettoso a ciò che ci regalano gli autori. Se dico per esempio madre, sotto questa parola c'è un mondo che va dal semplice significato generatrice alla parola madre terra, no? Alla generatrice della madre terra, per esempio, oppure alla parola madre, che potrebbe essere dedicato proprio alla Madonna, come anche la parola amore. Faccio un esempio: Anna Sullivan diceva alla cieco sordomuta Helen Keller, basterebbe una parola e potrei mettere il mondo nelle tue mani. Il mondo. Infatti qualche tempo dopo Helen cominciava a comunicare e disse: con una parola caduta dalle mani di un'altra nella mia, ebbi il risveglio dell'anima.
Qui parli della parola destinata al pubblico e per quanto riguarda gli attori?
Sì, infatti gli attori che lavorano assiduamente sulla parola e le sue mille sfumature, cioè quello che sta sotto la parola, il cosiddetto sottotesto, vale a dire l'intenzione che fa pronunciare quella o quelle parole. Alla fine fanno grande uso delle proprie possibilità espressive che magari non pensavano neanche di avere, cioè continuano a motivare espressioni sviscerando emozioni. Certo è un lavoro, faticoso, e anche doloroso, sì, perché scava dentro di te, ma ti dà tanta, tanta soddisfazione. E durante le prove, per esempio, è interessantissimo e prezioso ascoltare i commenti degli attori e le curiosità che emergono da questo lavoro.
Riprendiamo?
Riprendiamo, sì. Allora, volevo dire che questo è un brano di quelli cantati durante lo spettacolo di cui stiamo parlando. Ma a questo proposito mi viene in mente lo psicodramma di Moreno, che utilizzava proprio per delle terapie, oppure il role playing, che serve per capire, per mettersi nei panni degli altri. Proprio stamattina ho sentito una trasmissione, un telegiornale tra l'altro, in cui parlava di questa tecnica utilizzata per gli operatori della Caritas per mettersi nei panni dei rifugiati, dei profughi e capire meglio quali sono le loro situazioni.
E in effetti così il teatro diventa fortemente terapeutico, perché ti cambia, no? ti cura. E questo è lo stimolo per esplorare questa strada. L'artista non può essere definito da niente. Bisogna utilizzare un linguaggio che ha un codice universale, e in questo senso proprio è la musica. E la musica ha una forza che fa emergere emozioni e a qualche volta anche le parole, e non sempre in modo evidente, però bisogna renderlo possibile.
Cioè, in che senso, scusa, far emergere l'emozione?
Cioè, ciò che dicevo prima si esplicita nella sua completezza grazie alla fusione delle arti, quali la musica, il canto, la danza, la prosa, ovvero il musical.
E questo per quanto riguarda tutti. Abbiamo parlato dell'associazione Anaconda, ma mi sembra che alla tua proposta abbiano aderito anche altri.
Sì, sì. Oltre ad Anaconda, poi, dopo un po' di tempo, si sono aggregate altre due associazioni, Cura e Riabilitazione di Milano e Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio. E sulla scorta di questa esperienza è partito un lavoro di collaborazione. E sul palcoscenico ho coinvolto 35 disabili, di cui ben 7 in carrozzina, 35 educatori che hanno dovuto spogliarsi del loro ruolo per immedesimarsi nella parte loro assegnata. con grande dimostrazione di fiducia nei miei confronti, perché in quanto regista, ma voglio dire, per loro era un lavoro nuovo che non avevano scelto di fare nella vita. Poi due ballerine, 5 cantanti, attori, sia professionisti che amatoriali, due bambini della scuola di teatro e musical Splendor del Vero, e da ultimo volontari appassionati di teatro, che sono diventati tutti colleghi, formando una vera e propria compagnia nel senso più stretto del termine, veramente.
Se non sbaglio, e so di non sbagliare, ci sono anche componenti della tua famiglia. Quando ci siamo sentiti al telefono la prima volta, ti sei presentata dicendo: siamo una famiglia di artisti, ce lo spieghi?
Ebbene sì, tutti e sette, alla stregua dei magnifici sette. Silvio, mio marito, è tenore alla Scala, e per cui ha dato una mano per curare la parte riguardante il canto. E i nostri cinque figli, dal primo Tobia, primo violoncello all'Orchestra Sinfonica Verdi, che ha curato i temi musicali, Selene, danzatrice professionista, ha curato la danza, Lucina, cantante professionista di musical, ha aiutato l'insieme in tutto ciò, e Aurora e Natalia hanno dato invece una mano per i cori e la recitazione.
Sul palcoscenico spesso compaiono personaggi in coppia, vestiti nello stesso modo, che recitano la stessa parte, una specie di ego e alter ego che si integrano perfettamente. Puoi spiegarci come è nata l'idea e come sei riuscita a realizzarla, difficoltà comprese?
I cosiddetti abili hanno adattato la loro professionalità in modo che l'abilità fisica espressiva si compenetrasse nella disabilità, come l'anima col corpo.
Sai cosa mi fai venire in mente? Una volta un vedovo, persona di preghiera, di fede, eccetera, aveva raccontato di aver avuto in visione la visione della moglie che era defunta e sicuramente era in paradiso. Allora questa donna gli era apparsa di una bellezza come mai l'aveva vista e nemmeno sognata, ma neanche all'epoca del grande innamoramento. A volte mi è capitato di chiedermi, e me lo chiedo ancora, come potrebbe essere un bambino che si porta addosso un'invalidità, magari a seguito di un trauma cranico, di una patologia perinatale o di un errore genetico. Se fosse libero dal suo handicap, come sarebbe?
Ma a volte la fisicità dell'invalido è supportata dalla prestanza della controfigura, in questo caso. Altre volte è il pathos del personaggio che richiede l'aiuto dell'alter ego, con alternanza di ruoli che si integrano proprio come anima e corpo per formare la stessa persona. Per esempio il personaggio centrale di Jean Valjean, interpretato dall'attore Alfredo Vercesi, che fece anche Timur nella Turandot, il vescovo nel Gobbo di Notre Dame, Krapli nel West Side Story, Stanislav nel Gian Burrasca, attori quindi che lavorano da tempo su tanti ruoli con me, è affiancato da ben due differenti ombre che si susseguono nell'arco temporale della sua lunga vita, quindi la giovinezza, l'età matura e l'età del vecchio anziano.
Bene, e l'ultimo, tuo marito Silvio, tra l'altro l'abbiamo appena sentito, era la voce sua questa. Allora, una volta mi spiegò che non aveva potuto rispondere al telefono perché si trovava nelle fogne di Milano. Avevo pensato a un termine un po' dispregiativo per indicare la metropolitana, e invece...
Eravamo proprio andati lì a girare i fondali per le scene in cui il protagonista fugge attraverso le fognature di Parigi, se avete in mente un po' la storia, no? Anche la città di Milano e di Varese hanno collaborato volentieri alla mia idea di inscenare il tutto con l'ausilio di videoriprese con veri e propri set in cui gli attori si sono cimentati, e al mio fianco avevo un grande amico, regista Eugenio Bollani.
Benissimo, quindi dicevi che avevi a fianco un regista, quindi non avevi soltanto collaboratori amatoriali?
Assolutamente no, eravamo tutti assortiti e quindi c'erano alti professionisti. Mi viene in mente Vittorio De Sica, che prendeva gli attori dalla strada. Ecco, io e i miei artisti speciali, specialissimi, a loro desidero offrire tutta la professionalità necessaria e ringrazio tutti i veri professionisti che mi hanno accompagnata.
Allora, come non ricordare Gavroche Valentina? padrone della scena, che recita con grande verve e si lascia cadere distese in primo piano sulle barricate. E con Gavroche, tra gli altri, cade anche una carrozzina che si collica all'improvviso in mezzo alle scariche di archibugio sulle barricate. Bellissimo.
Sempre con Federico alla stregua del Stuntman improvvisato. E l'idea di interpretare il ruolo di Gavroche era stata molto ostica per l'attrice, perché aveva insistito: io perché devo interpretare un ruolo maschile quando sono una donna? Dicono, non è la prima volta, Valentina. Infatti, in precedenza aveva vestito i panni di Gian Burrasca, proprio la protagonista del musical. E voleva vedere valorizzata la sua femminilità, ma alla fine si era convinta, perché il ruolo non era tanto maschile o femminile, ma era un personaggio, no? Personaggio della rivoluzione, un ragazzo. Ecco, e non solo si era convinta, ma aveva anche riconosciuto di aver realizzato il sogno della mia vita, fare l'attrice, perché infatti fin da bambina aveva desiderato questo. E gli era parso velleitaro questo sogno, invece un miraggio, invece è realizzato, sì.
Quindi il suo sogno si è perfettamente realizzato, con piena soddisfazione non solo sua, ma diciamo pure anche del pubblico che l'aveva calorosamente applaudita. Ma c'era anche un altro attore particolarmente applaudito, che è stato l'oste.
Il signor Thénardier, il cattivone della situazione, interpretato da Roberto, l'oste dal talento canoro. Un grandissimo talento questo ragazzo, che conosce tutto il copione a menadito. E sarebbe stato in grado in qualsiasi momento di supplire mancanze altrui, capace di gestire non solo la sua parte, ma anche il pubblico lo invitava a partecipare al momento opportuno, che ha dimostrato, come tutti gli altri, di sapersi adattare, disposto anche ad aspettare e pazientare.
E scusa, perché la scelta dei Miserabili?
Fin da bambina avevo letto La Riduzione e la storia di Cosetta, no? Ed ero rimasta molto affascinata dalla capacità di questa bambina di passare attraverso situazioni a dir poco tragiche, venendone fuori grazie all'amore gratuito di un uomo, a sua volta amato e perdonato. Personaggio del vescovo Myriel, libero da qualsiasi pregiudizio, no? Che aveva creduto nella sua anima nascosta sotto i panni del galeotto, aveva creduto in Jean Valjean, Myriel. E aveva detto: io cioè sfido la tua anima a diventare nuova, no? E ti sono vicino nella preghiera, tu fidati. E la nostra miseria ci fa conoscere il mistero che ci ama, proprio vero. E anche adesso credo a questo. È il mio sogno di sempre, e non è solo Valentina che sogna, ma anche io. Cioè di far emergere il buono, la forza vitale che c'è in ognuno di noi, anche il più misero. Ricorrendo a una sintesi efficace di musica, danza, poesia e teatro, insomma.
E ti sembra di esserci riuscita?
Beh, io mi ci sono dedicata a lungo, giorno e notte, marito al fianco sicuro ha provato le mie sofferenze, le mie gioie, i miei dolori. Però mi sono messa al servizio di un'opera che vede nella miseria una forza che innalza verso una bellezza vera. Ecco. E lo scopo non è la rappresentazione di un lavoro letterario, ma quanto, seguendo la traccia costituita dalla trama della vicenda, dare la possibilità ai ragazzi emarginati di raccontarsi, riconoscersi, stupendo addirittura i propri cari.
I propri cari?
Sì, perché molte volte al termine dello spettacolo i genitori degli attori venivano in lacrime a chiedermi: ma quel sul palcoscenico era mio figlio, era veramente lui?
E scusa, hai avuto particolari difficoltà per scritturare questi attori così particolari?
Beh, diciamo che le difficoltà come termine mi fa paura, diciamo, cioè chi la dura la vince, nel senso bisogna avere speranza che il Signore ti accompagni anche nelle cose più dure. E infatti discorso importante da fare sugli educatori, perché essi mi hanno accompagnato, accompagnando gli ospiti, dopo il lavoro di equipe, delle varie attività, che considerano educative e terapeutiche per i loro ospiti. Il teatro è un'eccezionale occasione per far partecipare ospiti che hanno particolari propensioni all'espressività. Gli educatori poi diventano complici e inevitabilmente si giocano in un ruolo che li pone allo stesso livello dei loro assistiti.
Dalle piazze, dalle vie, un canto di rabbia si alza già, e della voce del mio popolo grida libertà,
E scusa, come hai fatto a segnare le singole parti?
E quando vedo un ragazzo particolarmente espressivo, a volte solo lui basta per convincermi a perseguire l'idea iniziale dello spettacolo che andrò a inscenare. Poi, per le altre parti, nessuno mi prenda per visionaria, vi prego, ma ho come delle vere e proprie intuizioni. Cioè, durante il laboratorio, perché appunto previo al laboratorio si fa poi la messa in scena, provo, riprovo con vari esercizi a far trapelare atteggiamenti, stereotipie, caratteristiche, doti, timidezze, che poi si convertono in vere e proprie forze sceniche, adatte a questo o a quel personaggio. Il resto lo fa la mia idea registica che dà il taglio allo spettacolo.
Scusa, hai dovuto adattare il copione alle persone che avevi a disposizione o le persone si sono dovute adattare al copione che proponevi?
Luilena, le tue domande sono veramente centrate, ti ringrazio. Il testo nella sua essenza, in cui credo assolutamente, rimane invariato, perché è quello che vuole dirci Hugo, e bisogna rispettarlo e amarlo, se no sceglie un altro testo. E il copione si adatta, o meglio si struttura, secondo me si arricchisce, in modo che valorizzi le peculiarità espressive e spettacolari dei miei attori speciali. Io amo veramente e profondamente i miei attori, voglio che siano felici, almeno nell'attimo fuggevole della messa in scena.
Quindi mi sembra di capire che tu abbia dovuto conoscerli personalmente uno per uno. Forse è quello che accennavi quando parlavi di laboratorio?
Sì, laboratorio è il termine usato dai grandi maestri come Stanislavski, Grotowski e via discorrendo. È indispensabile sottoporvisi per spogliare l'attore da tutte le sue paure, dai suoi blocchi, dalle sue esitazioni, per essere un diamante grezzo al servizio dell'interazione col pubblico. E io come regista ho il delicato compito di far tesoro di tutte le risorse che il mio attore possiede. Dico tesoro perché il suo potere è totale, cioè quello del regista, e potrebbe essere anche pericoloso. Si possono usare, no? Come si suol dire, le persone. E per questo ribadisco che quando ho timore che io non voglia il vero bene dei miei attori, non manco di innalzare preghiera all'Onnipotente, perché mi elimini in un possibile delirio di onnipotenza.
Forse te l'ho già chiesto, ma con persone in difficoltà non hai trovato a tua volta tu stessa difficoltà nell'insegnare le parti?
Un'altra preziosissima domanda. Il mio compito vero e proprio non è quello di insegnare le parti, ma di insegnare ad insegnare le parti. Cioè, ecco che ritornano alla ribalta, per stare in tema di ribalta e di bocca scena piuttosto che dietro le quinte, gli educatori. E la memorizzazione è legata alle intenzioni delle battute, il sottotesto di cui parlavo prima, no? Cioè quello che c'è dietro a una battuta, come dirla, no? Amore, amore, no? Si può dire in tanti modi, amore, dipende in che contesto lo metti. E queste vanno via via fissate, queste intenzioni. E oltre alle intenzioni, le battute sono legate a movimenti, che sono da fissare anch'essi. E infine le battute sono legate ad altri interpreti che rispondono o ribattono. Quindi le memorie si assommano e di conseguenza hanno bisogno di un pedisseco sostegno dell'educatore che prende nota di tutti gli accorgimenti registici.
Scusa, prima ancora di conoscerti, avevo saputo che avresti lavorato ai Miserabili. Immagino che tutto questo lavoro ti abbia preso un sacco di tempo.
Sì, faccio fatica a conteggiare il tempo di un sogno, ma bisogna anche essere concreti, e si parla di 2 anni, con alle spalle questa collaborazione di 20. Per esempio il direttore generale Gianni Nocera e la referente educativa Daniela Sessa sono figure impagabili che da 20 anni credono in me e nel mio operato.
Quindi in questi 20 anni mi pare di capire che avete messo in scena altri spettacoli. Abbiamo parlato degli ultimi 2 anni. E scusa, sai, ma nei precedenti 18 che cosa hai fatto?
Gian Burrasco, Turandot, insomma. L'esordio è stato con Turandot. E l'influenza del Marittino tenore è chiara.
Ti ripeto la domanda. Allora, in questi 20 anni avete messo in scena altri spettacoli. Noi abbiamo parlato solo degli ultimi 2 anni. E scusa, nei precedenti 18 anni qualcosa avrete pure fatto, no?
Sì, allora l'esordio è stato con Turandot. Chiara l'influenza del Marettino, dicevo, no? Che è tenore. E quando deve spiegarti l'intreccio di un'opera lirica, cioè, siamo tutti seduti attenti perché sapete che non è come dirlo, e lui in questo è affascinantissimo, tra le altre cose. E, ecco l'idea di rendere facile qualcosa che per molti giovani sembra irraggiungibile. Chi non conosce l'area del vincerò, ma per non collocarla solo in uno spot pubblicitario che sulle prime può essere un lancio utile per esserne affascinati, mi pareva intrigante far conoscere ciò che ha congegnato l'autore prima di arrivare a far cantare tale aria dal principe Calaf.
E com'è andata questa prima esperienza?
Insomma, sbrogliando gli intrecci si è arrivati al nodo dell'opera, e che cosa muove tutte le cose, cosa le trasfigura? L'amore. È la risposta finale della capricciosa principessa Turandot. Successo raggiunto per gli educatori, i ragazzi e il pubblico. La fusione di celebri romanzi a testi recitati, e poi fu vincente, perché tutti cantammo a squarciagola «Vincerò», consapevoli di aver vinto questa sfida.
Ho capito. Quindi, superato il primo rodaggio, ci avete preso gusto?
Bene, sì, via col Notre Dame, meraviglioso e suggestivo, dalle scene disegnate dai ragazzi del liceo artistico di Varese, alle sculture più professionali per portare l'idea mia di portare la cattedrale di Parigi in scena, proprio realmente, compreso il mitico rosone che un'educatrice realizzò proprio a mano, una spicchio alla volta. E la scultura del polistirolo della Madonna di Notre Dame, che ancora ci segue nei Miserabili, dove troneggia in scena per tutto lo spettacolo. E Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, è un reietto come tutti i personaggi di tutti gli spettacoli che abbiamo messo in scena, reietti perché esclusi dalla società, vittime della pietà come diversamente abili in qualche maniera, insomma. Turandot, il gobbo, queste storie finiscono con un lieto fine, perlomeno con un anelito alla speranza, perché questo è sempre stato il mio intento, il lieto fine, cioè far passare ai miei attori speciali il messaggio che la fatica e il dolore non sono mai vani, ma contribuiscono nell'edificazione del mondo, con la promessa di una consolazione eterna, quello in cui crediamo.
E poi
si sono associate e incuriosite altre 3 cooperative, e eravamo in rete, c'era anche l'Iride di Monza per quanto riguardava appunto il Gian Burrasca, e le soprandette cure e riabilitazione di Milano, Solidarietà Servizi di Busto e ovviamente l'Anaconda. Ed è partito dopo la parentesi del reietto più simpatico famoso, ovvero Gian Burrasca, commedia musicale del celeberrima di Nino Rota, qualcosa di casa nostra, mi chiedevano qualcosa sempre più spettacolare, sempre più, insomma, e in un momento di estrema follia proposi niente po' di meno che la Divina.
Divina, scusa, Divina Callas o Divina Commedia?
No, Divina Commedia, proprio Commedia.
E scusa, adesso la battuta scema, senza aver consultato prima Benigni?
Ma guarda che non è scema la tua domanda, perché tutti, ma come copiate questi grandi? E invece ho detto, no, aspetta. Come dicevo prima, il nostro passo è un passo di elefante, perché per la Divina Commedia ci vollero 4 anni.
4?
4 anni di preparazione. Secondo me Benigni è stato influenzato dai nostri echi, modestamente, no? A parte gli scherzi, le idee volano nell'etere, nell'aria, no?
Regine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatore. Termine fisso d'eterno consiglio,
tu sei colei che l'umana natura nobilita stessi. Mezzo fattore, mezzo italiano, difetti tua fattore.
Allora, qua dobbiamo dire che il brano è composto da Silvio, che l'avete cantato voi. Questo mi sembra che sia importante dire.
È proprio il canto di San Bernardo che c'è nel finale della Divina Commedia.
Comunque, a questo punto, scusa, ti interrompo, ma siccome il tempo vola dobbiamo anche concludere.
Certo.
E scusa, per chi volesse avere un'idea concreta di questi spettacoli così particolari, c'è qualcosa in rete?
Sì, Cura Riabilitazione ha fatto un sito in cui ci sono appunto questi link. oppure se volete guardare su Divina Commedia Teatro Carcano piuttosto che www.splendordelvero.it.
Ok, e scusa, a proposito di Miserabili, la rappresentazione l'avete fatta nel salone di un'associazione o in un teatro aperto al pubblico?
Beh, parlare di un teatrino con 80 attori in scena si sa proprio di un sogno irrealizzabile. Prezioso però il Salone dell'Anaconda di Varese per le prove, questo sì. La pièce ha debuttato al Teatro Carcano di Milano per tornare in grandi teatri della provincia di Varese e prossimamente, cioè dopodomani, al Manzoni di Milano.
Va bene, cari amici, con queste ultime indicazioni oggi ci fermiamo per lasciare spazio alle vostre richieste alle dottoresse presenti. A voi.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Come si chiama e da dove chiama?
Guardi, sono Cecilia e chiamo dalla provincia di Brescia, io lo ascolto sempre.
Sì.
Devo ringraziare di cuore di questa trasmissione sulla musica, sulle opere, su quello che fanno di bene per gli attori lì, mi è andata nel cuore. Io non posso fare niente, però sento tanto questa cosa dentro. Li ricorderò per il tanto bene che fanno e anche lei con la sua trasmissione. Grazie.
Grazie a lei. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno.
Sono Federica dalla provincia di Bergamo.
Prego.
Io vorrei fare una domanda. Allora, io ho un problema con mio figlio, un ragazzo molto intelligente ma ipersensibile. Io l'ho educato, l'abbiamo educato, insomma, i valori così, ma purtroppo l'ambiente, credo che proprio perché è stato brutalizzato in tutti i modi, no? Allora, adesso mi ritrovo con un ragazzo che ha difficoltà ad uscire di casa, in età di 25 anni, eccetera, eccetera. Più volte ho cercato di spingerlo verso il teatro perché so che, insomma, c'è questa agilità nell'andare da un io all'altro, questo... Cioè, io volevo sapere cosa ne pensano e come potrei fare per riuscire a indirizzare, a invitare mio figlio verso magari il teatro o qualcosa che possa perlomeno aiutarlo ad uscire da questo circolo chiuso. Buongiorno, la riascolto per radio.
Va bene.
Grazie della domanda. Allora, il teatro penso che potrebbe essere una buona risorsa. Il problema è che il teatro, come ci ha appena spiegato Luisa, va gestito con competenza, con sensibilità e con capacità, quindi non tutte le esperienze teatrali possono riuscire bene. Il problema è quello di vedere in zona che risorse ci sono, perché bisogna adattare un pochettino anche il trattamento alle risorse. Faccio un esempio: se io esco per comprare qualche cosa, prima guardo le vetrine, poi decido in che negozio entrare, non entro nel primo che mi capita, e così anche per queste esperienze. Vuoi aggiungere qualcosa?
Perfetto quello che hai detto, però sicuramente nei dintorni di Brescia ci sarà questa...
Bergamo,
e ci sarà questa, magari questa attenzione per questi ragazzi, ecco, avere questa attenzione, come diceva Luilena, la dottoressa.
Va bene, grazie.
Grazie.
Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Giuliana. E ringrazio intanto la regista per la testimonianza che ha dato, non solo della sua professionalità ma della sua fede. Io sono la catechista di una giovane di 16 anni che è la sorella di un ragazzo diversamente abile che ha partecipato allo spettacolo dei Miserabili. Posso testimoniare la fierezza e la gioia di questa giovane per vedere il suo fratello esprimersi in un modo assolutamente imprevisto, imprevedibile per lei. E questa misteriosa esperienza, misteriosa ai suoi occhi, perché non si spiega come abbiano potuto fare a renderlo capace di questo, la rende più certa nel cammino di preparazione all'incontro con nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, volevo dirlo.
Grazie, che meraviglia, ringraziamo Dio.
Grazie signora Giuliana.
Grazie.
Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Anna, dalla provincia di Treviso.
Prego.
E ho acceso solo alla fine, ma sono rimasta colpita da quanto sia sana questa forma di regia, da quanto sia bella. E quindi non so chi sia la regista, perché non sono riuscita a sentire l'inizio della trasmissione. La mia domanda è se durante l'estate c'è la possibilità di frequentare un corso o qualcosa per giovani aspiranti attori così impostati.
Dà la risposta alla regista.
Come ti chiami?
Anna.
Anna, grazie della tua telefonata. Io ho una scuola, come dicevo all'inizio, a Varese, ma se volete posso anche spostarmi dove credete per questi stage estivi, per cui comunicate con me e realizziamo almeno un minimo di una decina di persone. Presso Radio Maria puoi avere tutte le indicazioni per questo.
Signora Anna, lei scriva a Radio Maria la sua richiesta, che poi provvederemo a passare alla regista e poi vi metterete in contatto con lei.
Mi chiamo comunque Luisa Oneta, se può servire.
Ecco, sì, Luisa Oneta.
Oneto.
Bene. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Maria da Roma.
Prego.
Vorrei sapere se questi spettacoli li portano anche a Roma. Se li fanno dove e quando?
Le risponde la regista.
Allora, noi veniamo dove ci invitate. Chiaramente bisogna capire che questa è una macchina un pochino impegnativa, perché alla fine il cast è di 80 persone, però ci siamo sempre adattati, magari appunto per le accoglienze, per i viaggi, insomma ci siamo sempre molto adattati. I ragazzi sono entusiasti quando si parla di tournée. Ecco, diciamo che la nostra speranza è che questa cosa non si fermi qui così vicino, quindi mi fa piacere che lei da Roma ci abbia chiamati.
Comunque, signora Maria, se vuole avere indicazioni più precise, scriva a Radio Maria. Grazie. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Io sono Luciana. Buongiorno, Diavia, sono una professoressa. Le volevo dire grazie, perché la trasmissione è bellissima. Proprio ci ha fatto vedere la bellezza, ecco, e la bellezza proprio con la B maiuscola, ci ha fatto sentire Dio. Anch'io ero insegnante italiano e facevo anch'io delle commedie, no? Non a questi livelli, non pensavo che si potesse arrivare a tanta altezza, a trasmettere delle cose così belle e con dei ragazzi disabili, con questa invenzione della doppia dell'io di quello,
dell'anima,
come
sì,
dire,
che
no?
Bello.
Dell'anima, ma che bella, ma che fantasia, ma che ma lo Spirito Santo secondo me può suggerire queste cose, per
senz'altro.
Cui veramente sono affascinata, veramente grazie per questa comunicazione che mi fa pensare di dirlo ad altri. C'è un ragazzo che fa che lavora con delle bambine e voglio metterlo in contatto, perché si può arrivare a altezze ma veramente
sempre
grandi
con l'aiuto della Madonna, sicuramente.
Grazie a lei.
Grazie Luciana.
Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Annalisa, Milano. Io ho una domanda di curiosità, nel senso che la mia nipotina, ero a Bologna recentemente, la mia nipotina mi disse che la scuola la portava a vedere la Turandot al mattino. Allora, visto che è una scuola cattolica, mi sono chiesta, forse era lo spettacolo di questa compagnia?
No, purtroppo no, non l'abbiamo più replicata,
no.
Per il momento no, però insomma so che fanno queste cose per i bimbi, molto intelligenti, molto interessanti. Noi facciamo I Miserabili anche a Pavia il 6 di giugno, se può interessare, al Teatro Fraschini, dopo il 23 di dopodomani, che ormai è sold out purtroppo.
Va bene, grazie. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Daniela della Valsugana. Volevo salutare Luisa, perché dai tempi della strega patticciona che la conosciamo.
Ciao Daniela.
Che la conosciamo. Volevo salutare lei e Silvio e tutta la famiglia.
Grazie Daniela.
Grazie di quello che hai detto, perché sono rimasta molto colpita da tutto quel che hai detto, insomma. Allora volevo salutarti con affetto, e fatti gli auguri di buona Pasqua.
Mi commuove che questa telefonata, che bello, quando ho detto Valsugano ho detto ma allora eri proprio tu. Grazie Daniela.
Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Susanna, chiamo da Reggio.
Prego.
Niente, ho chiamato per salutare e ringraziare la dottoressa lì, perché quando ha detto che era l'autrice di dell'Albero Azzurro mi sono emozionata, in quanto ho cresciuto mia sorella con l'Albero Azzurro e il primo figlio. Poi quando è arrivata la seconda non c'era più.
Purtroppo.
Ed effettivamente, cioè, collegando le sue parole, le sue esperienze, così, era un format che aveva dei contenuti diversi da quello che purtroppo c'è oggi.
Sì, davvero.
Quindi, va bene, grazie signora.
Comunque così. Ci sono le possibilità di prendere le registrazioni e magari usare quelle.
Questa era musica del vostro spettacolo?
Sì,
sì,
sì, sì, sì. Con le parole di Hugo, infatti il finale dice guardare una persona e vedere in volto Dio.
Mm.
Ecco, amare una persona e vedere in volto Dio, insomma, no?
Che non è uno scherzo.
Non è uno scherzo. Vederlo, proprio vedere Dio in questi ragazzi e nella loro gioia degli occhi con cui ti guardano quando fanno questa esperienza con te. Bellissimo.
Quindi la scelta di brani musicali l'hai fatta in base a questi criteri?
Sì, sì, ci siamo rifatti proprio al musical e a questi autori che hanno ripreso. Ma c'è forse una telefonata?
Sentiamo.
Mm. Pronto?
Pronto?
Sono Nicola.
Prego.
Di Bergamo.
Sì.
Volevo dire questo alla regista, perché ascoltandola si è conosciuto il regista che era a Pavia, che aveva una compagnia dialettale pavese che si chiamava Cesare Volta.
No, purtroppo no, non ho avuto
allora,
piacere.
Quando andrete al Fraschini, lei si informi della persona, che ormai non c'è più, ma era un appassionato che mi ha trasmesso, ma a parte questo, che mi ha trasmesso il musical, ma era un appassionato del musical, e a Pavia ha fatto grandi musical. Perché poi, se quando lei andrà a Pavia, comunque si informa, vedrà che le potrà portare qualcosa in più. Le dico
senz'altro,
solo questo.
Senz'altro, grazie davvero.
Così hai anche le presentazioni.
Allora, abbiamo
Mi
terminato.
Sa che a questo punto dobbiamo concludere perché il tempo a disposizione è terminato. Quindi ringraziamo per i loro interventi Cecilia da Brescia, Federica da Bergamo, Giuliana la catechista, Anna da Treviso, Maria da Roma, Luciana la professoressa di italiano che ha avuto anche esperienze in questo senso, Annalisa da Milano, Daniela dalla Valsugana, Susanna da Reggio e infine Nicola da Bergamo. E quindi chi non è riuscito a prendere la linea può sempre scriverci esponendo il caso e risponderemo certamente. L'indirizzo, come sapete, è Radio Maria, rubrica Servizi Sociali, Via Milano 12, casella postale 209-209-22036, Erba, Como.
Cari amici, noi ci risentiremo, a Dio piacendo, il primo lunedì di aprile, il giorno 4 alle 12.30, sempre con Radio Maria e Patronato Acri. Ringraziamo la dottoressa Luisa Maddalena Medolago Albani e la regista Luisa Oneto per le loro preziose indicazioni. Care saluti a tutti da Ferruccio e ne approfitto per porgere agli ascoltatori gli auguri di una serena e santa Pasqua in pace in tutte le famiglie con persone abili e diversamente abili.
Certo, una buona Pasqua di cuore da Luisa
e Luisa Maddalena.
Ricordiamoci a vicenda.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.